comunque saranno i relatori che decideranno i tempi, dove già potremmo pensare di fare qualche domanda o eventuali contributi, che dovremo però segnare nella chat del gruppo WhatsApp, non nella chat di Zoom. Ecco, direi che possiamo cominciare, no?
Direi di sì, quindi la parola al nostro Benedetto.
Allora, buona serata a tutti. Posso dire adesso che sono contento di essere qui perché quando Claudio mi ha convocato per trasmettermi il tema, ero soprattutto preoccupato perché le cose da fare erano molte. E poi, avendo ascoltato, non dal vivo, ma ascoltato dopo le tre precedenti, insomma, edizioni di questa serata, ho visto, insomma, lo standard dei relatori precedenti e quindi la cosa un po' mi ha preoccupato. L'aspetto positivo è che mi ha costretto a fare una riflessione. Cosa verrà fuori? Vediamo. Ma intanto ho fatto io un percorso stimolante per me nel dovermi preparare. Allora, il titolo Appassionarsi e compartire, io dico che lo slogan ideale per qualunque relatore da rivolgere alla platea. Ecco, quindi dedicatevici, ascoltatemi con attenzione e con benevolenza. Quello che io cercherò di fare è di dare uno stimolo alla riflessione, certamente senza pretendere di riuscire a dare un quadro completo ad un tema che tra l'altro è così grande. Vorrei iniziare con una frase della Fratelli Tutti, possiamo andare avanti con le slide, che riguarda l'appassionarsi. La frase è questa: se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà, attenzione adesso, alla quale destinare tempo, impegno e beni, l'illusione globale che ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà molti in preda alla nausea e al vuoto. Insomma, bisogna proprio farlo, questo appassionarsi, in questo modo. Invece al tema della compassione, nella Fratelli Tutti è dedicato addirittura un intero capitolo, il secondo, che parla del buon samaritano, che è quello che ne ebbe compassione. La frase che mi ha colpito di più, però, magari possiamo andare avanti con le slide, si trova più avanti, al paragrafo 277. E dice così: se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità di riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati, inviati. Ecco, sono delle frasi bellissime che toccano il nostro spirito. Ecco. Ma poi riemerge il pensiero che il mondo, in particolare il mondo dell'economia, non ragiona così. Possiamo andare avanti con le slide? Ecco, ma la scienza economica cosa ne pensa? Ecco, in passato la visione tipica della scienza economica era, per dirla in breve, individualista e materialista, cioè ognuno si curava di se stesso. Questa idea di agente economico si è evoluta. E quindi questo agente economico non è più indifferente verso i suoi simili e quindi è diventato capace anche di compatire, che vuol dire partecipare, questo lo dice il dizionario, partecipare all'altrui patimento. Ecco. L'espressione che viene usata dalla teoria economica a questo riguardo è preferenze sociali, cioè l'essere umano ha delle preferenze sociali. Cosa vuol dire? La preferenza non è solo tra il gorgonzola e il caciocavallo, ecco, ma anche tra il fatto che il mio vicino di casa abbia da mangiare piuttosto che sia alla fame. Ecco, qualcosa che riguarda gli altri, che mi coinvolge nella vita degli altri. E poi non ha più solo obiettivi materiali e quindi è diventato capace di lavorare o di intraprendere perché una certa attività ha per lui un valore in sé, non solo perché da quell'attività si aspetta una remunerazione o un profitto. Qui l'espressione usata è motivazioni intrinseche, una motivazione presa dalla psicologia, nel senso che motivazioni estrinseche sarebbero i soldi che mi aspetto dal lavoro o dall'attività d'impresa, ma invece intrinseco qualcosa che ha valore in sé. Ecco. Oh, naturalmente non è che sia avvenuta una radicale conversione, che tutti siano convinti che l'essere umano è altruista e indifferente al guadagno, però perlomeno ora il compatire e l'appassionarsi non sono più considerati una cosa strana, estranea al mondo dell'economia, ma una cosa ammessa. Ecco, forse c'è ancora una frase che si può far emergere, quindi un fenomeno sempre, ecco, ritenuto minoritario, ma sempre meno eccezionale. Allora, di questa economia in cui ci si preoccupa degli altri e ci si appassiona alle cose, naturalmente questo è sempre avvenuto, perché fortunatamente l'essere umano non si comporta secondo le teorie dei manuali di economia o le teorie di chiunque altro, e certe esigenze, se ce l'ha dentro di sé, vengono fuori in tantissimi atti. Ecco. Quello che forse sempre più riconosciuto è che questo atteggiamento possa caratterizzare delle organizzazioni economiche. Qui possiamo andare alle slide successiva. La manifestazione più vistosa sono quelle che vengono chiamate social enterprises, imprese sociali. Imprese avviate da qualcuno che ha messo la passione nel creare un'organizzazione al servizio di qualcun altro del cui patimento si sente partecipe. Un modo complicato, insomma, per dire qualcosa che forse abbiamo sempre visto da tempo. Possiamo andare avanti con la slide, perché c'è solo questa. Ecco, adesso vi presenterò alcuni esempi di queste social enterprises. Dicevo che mi sono stati forniti gentilmente, così non ho dovuto ammattire a cercarli su internet, dagli studenti di questo corso che insegno, in cui nel master lì scritto. La frase dopo, come avete capito, ho approfittato dell'occasione per fare un po' di pubblicità all'Università Sofia e al master nel quale insegno. Vediamo la prima di queste social enterprise. Ecco, questa è una impresa che ha avuto un grande successo perché è nata da quella coppia, vedete, che ha avuto un figlio con dei problemi di apprendimento. E loro stessi, essendo molto... Lui è un ingegnere elettronico esperto in informatica. Lei ha delle competenze organizzative. Hanno creato una app didattica che facilita l'apprendimento per i bambini. E di questa ne sono stati scaricati 8 milioni di esemplari negli Stati Uniti. Ha avuto un successo grandissimo. E l'impresa è diventata anche un'impresa grande, avendo da servire questo grande numero di persone, e pare che abbia fatto anche guadagni. La molla non è stata quella, la molla è stata rispondere a un bisogno, in quel caso quello del loro figlio. Vediamo la successiva. Questa è un'insegnante, questa dottoressa Sakena Yokobi, in Afghanistan. Lei ha iniziato a creare delle scuole segrete per le bambine nel periodo in cui i talebani non permettevano l'insegnamento alle bambine. Poi, quando, insomma, il regime è cambiato, queste scuole sono cresciute moltissimo, occupandosi sia di istruzione e sia di dare delle cure sanitarie, un controllo sanitario a queste bambine. Naturalmente, tra queste belle esperienze ci sono anche le nostre, se vogliamo, quelle dell'economia di comunione. Vediamo la successiva. In questo periodo stiamo facendo una serie di webinar per cui invitiamo dentro la nostra lezione tutto il mondo dell'economia di comunione, ovviamente chi vuole venire, quindi lo facciamo con uno Zoom e uno YouTube contemporaneamente, con la traduzione anche in italiano e in portoghese, oltre che in inglese. Questa è la prima che abbiamo presentato. Elisabetta Rossi è di Udine, quindi è nostrana, ma vive in Germania, ha sposato Johannes Epping. Insieme hanno fatto delle esperienze in un'organizzazione non governativa che, diciamo, si preoccupava dei produttori di caffè sottopagati, che ricevono una frazione infinitesima del prezzo del caffè che poi noi compriamo. ma poi hanno capito che da lì potevano far nascere un'azienda. Appunto a Mannheim hanno fatto partire un caffè, di cui si vedono le immagini, in cui si può andare e consumare. Poi la cosa è cresciuta anche attraverso una vendita via internet e poi hanno allargato anche ad altri prodotti. La cosa interessante è che questo luogo è nato come una specie di polo dell'economia di comunione di Loppiano. Non è nato dal movimento di focolari e neanche dall'economia di comunione, ma da alcuni promotori di quella città e che hanno trovato riunite alcune iniziative di giovani nello stesso luogo. L'ultima, quella che abbiamo presentato oggi stesso, nel pomeriggio, devo dire mi ha dato moltissima motivazione, che spero di trasmettere un pochino anche a voi, è questa società immobiliare, si potrebbe dire? Ecco, creata da quel signore alto lì, se si riuscisse a leggere si vede anche che c'ha la maglietta dell'università nella quale insegna. Insegna filosofia e etica degli affari. E quella è la sua squadra, come si vede forse non hanno l'aspetto, diciamo, dei lavoratori, quelli che uno considererebbe ideali, con tutte le caratteristiche, perché sono persone che lui ha capito avevano bisogno di fare qualcosa. Anzi, veramente il primo, quello di destra, ci raccontava, viveva in un camioncino in una delle case che lui aveva comprato per ristrutturare. Questa attività, dice, l'aveva iniziata quando aveva bisogno di guadagnarsi dei soldi per gli studi e poi anche perché non gli piacevano queste case cadenti, brutte, e rimettere a posto aveva questo valore di bellezza. E facendo questo si è trovato a contatto con queste persone che magari vivevano in queste case abbandonate, praticamente ha offerto loro, beh, datemi una mano a metterle a posto, e poi da lì è venuto fuori un alloggio anche per loro. Raccontava per esempio che quello più a destra, che si chiama Easy, è morto qualche anno fa e nella lista che ci ha mostrato quelli che sono morti presto sono parecchi, perché sono vite naturalmente o dedicate all'alcol, a droghe, però diciamo, lui è riuscito a dar loro per alcuni anni un lavoro, una dignità, e insieme a recuperare 25 abitazioni, appunto in gran parte affittate a affittuali che non troverebbero certamente un padrone di casa sul mercato normale della città di Omaha che desse, si azzardasse ad affittare una casa a una persona così. Ma la cosa che mi ha più colpito e ha colpito tutti oggi ascoltandolo è che qualcuno gli diceva: ma senti, trattare con tutta questa gente è un grande impegno di tempo e poi è problematico perché c'è chi non paga, chi minaccia che se mi mandate via brucio la casa. E lui diceva: ma no, questa è la parte più importante, più significativa del mio lavoro, perché me la volete portare via? Oggi ha fatto una presentazione anche da bravo professore in cui ha affiancato le cose che cerca di fare alle frasi più belle di quello che il Papa ha detto nel 2017 quando ha ricevuto l'economia di comunione, un migliaio di persone dell'economia di comunione, c'era anche lui, anche Andrew, e veramente la coincidenza tra quello che è riuscito a fare e quello che il Papa chiedeva è stata veramente per tutti toccante, è veramente una bellissima esperienza. Prossima immagine, ecco, appassionarsi e compatire nei casi che abbiamo visto fino adesso riguarda alcune persone con particolari necessità, situazioni, però, visto che parliamo anche della Laudato Si, riguarda anche l'ambiente. L'ambiente magari non è qualche persona in particolare, però attraverso l'ambiente ci preoccupiamo delle persone di oggi o di domani, la cui vita è legata all'ambiente, a cominciare da quelli che poi soffrono di più se l'ambiente è trascurato, quelli che sono meno capaci di difendersi dalla trasformazione della natura. Ecco, questa è una pagina web di un'impresa, pure dell'economia di comunione, nata in Spagna, forse 18-19 anni fa, con l'idea di recuperare l'olio di cucina usato, che in Spagna si usa molto più che da noi, sono grandi friggitori, e evitare che venga gettato nel lavandino, perché pare che un litro di olio d'oliva possa inquinare, ai fini, diciamo, della vita dei pesci, 1 milione di litri di acqua. Quindi recupero è estremamente importante e l'hanno cominciato a fare saponi. Ecco, poi hanno visto che era, diciamo, troppo complesso, nel senso che la qualità del sapone non era buona, però hanno proseguito questa attività di riciclaggio, di raccolta e riciclaggio dell'olio di cucina usato. In questo momento questa impresa non appartiene più o non è più attiva all'interno del gruppo dell'economia di comunione, ma in questi 30 anni, perché in maggio saranno 30 anni dall'inizio dell'economia di comunione, abbiamo imparato ad avere il cuore largo, a capire che ci sono tantissimi altri, con motivazioni religiose o no, legate a gruppi o no, che si adoperano, si impegnano per le persone, per un ambiente migliore. Ecco, è nata sempre di più una fratellanza anche con questi, anche al di fuori, ecco, del progetto Economia di Comunione. Per chi se lo ricorda, quel evento Prophetic Economies del novembre 2018 aveva proprio questa caratteristica di essere fatto insieme ad altri gruppi promotori. Ancora una, ecco, questa è più fresca, un ragazzo giovane di questa nuova leva di giovani dell'economia di comunione, che ovviamente è una speranza perché molti dei imprenditori storici hanno l'età mia o di più, e questo è un ragazzo che, appunto, dopo varie esperienze ha fatto nascere un negozio che, sapete, ce ne sono anche da noi, quindi non è una cosa eccezionale, ma la cosa bella è che lui ha avuto questa spinta dall'aver condiviso con altri questo desiderio di un'economia bella, giusta, dicevo, un negozio in cui si va con i propri contenitori e quindi non c'è spreco di bottiglie di plastica, involucri di altro tipo. Possiamo andare avanti. Una volta, parlando di economia di comunione, qualcuno mi diceva: ma ci sono solo gli imprenditori a questo mondo e gli altri? Abbiamo capito che quando si parla di queste cose, mai dimenticarsi di tutti gli altri. Lei è lì a rappresentare tutti quelli che sono lavoratori. È una storia in cui mi sono imbattuto, e una volta è stata anche presentata ad un convegno. Ecco, un'impiegata che si sentiva timorosa, ma ha sentito che era suo dovere, c'era una pratica ingiusta che sfavoriva alcuni lavoratori a vantaggio di altri, di fare tutta la trafila dei superiori e andarlo a dire, esponendosi naturalmente a essere trattata male o addirittura discriminata. La storia è finita bene e penso che è lì a indicarne tantissime che forse anche nella vita di tanti di voi si sono manifestate o vicino a voi. E poi magari bisognerebbe aggiungere tante altre che sono fatte neanche una persona che svolge un particolare ruolo in un'organizzazione, ma magari madri di famiglia che creano reti di comunità, di quartiere, per dare risposta a dei problemi. Sono passati 20 minuti e qui adesso ci sarebbe una svolta per me, dalla dimensione dell'impegno personale a quella del cambiamento delle strutture. Finora ho presentato esperienze belle, incoraggianti, che nascono dall'impegno, dalla volontà di qualcuno, nascono dal basso. Ecco. Naturalmente la politica nel tempo del creato chiede questo, ma chiede anche occuparsi della dimensione politica, della dimensione macro, della dimensione del cambiamento delle strutture. Andiamo avanti. Nel nostro rapporto con l'ambiente, su questo è chiarissima sia la Laudato Si, e anche la Fratelli Tutti è tutt'altro che dolcemente riformista. Dicevo, non bastano pochi ritocchi. Quello di cui c'è bisogno oggi sono cambiamenti forti. Andiamo avanti con le frasi. Ecco, occorre un cambiamento radicale da parte di chi? Della scienza economica, adesso mostrerò anche perché, del modo di pensare comune e della politica. Ecco, naturalmente quelle iniziative risolvono un problema locale, facilitano la vita di un gruppo di persone e anche danno un messaggio culturale importante. Ecco, ma appunto c'è anche questa dimensione. La Fratelli Tutti dedica un intero capitolo, il capitolo 5, dedicato tutto alla dimensione politica della fraternità. Ecco, non in modo particolare dell'ambiente. Io questa sera mi limiterò a questo tema perché è già abbastanza grande e, partendo da quel sottotitolo, ho pensato di restare su questo. La Fratelli Tutti tocca molto anche il tema della disuguaglianza, delle immigrazioni, e chiede appunto dei cambiamenti radicali. Quindi, in fatto di ambiente, questo è il tema su cui vi stimolerò. Ecco. Intanto, non è un problema nuovo. Leggevo che un grande danno al manto boschivo del sud dell'Italia lo hanno fatto gli antichi romani cominciando dalle guerre contro i cartaginesi, perché hanno dovuto costruire una dopo l'altra 5 o 6 flotte da 200-300 navi, e ovviamente in fretta e in furia, per far questo hanno disboscato ferocemente, e naturalmente poi il disboscamento porta a erosione, instabilità del terreno, impoverimento del terreno, con degli effetti che durano tutt'oggi. E poi, frase successiva, non è neanche solo un problema specifico del capitalismo. Ecco, l'Unione Sovietica ha avuto i suoi bravi disastri ambientali, non solo Chernobyl e altre fughe radioattive, dite magari tecnologia militare o pseudomilitare, ci sono state perdite di petrolio nelle zone di estrazione, inquinamento da carbone, e poi un fenomeno che così visivamente mi ha molto colpito, vediamo la slide successiva, il progressivo prosciugamento del mar lago d'Aral per effetto della coltivazione di cotone, per produrre di più, per fare prodotto. Siccome si tratta di zone con scarsa quantità d'acqua, per far questo hanno utilizzato l'acqua di due fiumi che alimentavano il lago, e vedete il lago che brutta fine ha fatto. Negli ultimi anni c'è stato un po' di marcia indietro, e forse l'ultima immagine sarebbe un pochino più allegra di quella che vediamo lì a destra del lago quasi completamente seccato. Il problema è che quel terreno adesso è un terreno sabbioso pieno di residui chimici, perché per coltivare intensivamente cotone erano stati usati massicciamente lungo i corsi d'acqua, erano finiti nel lago, e adesso il vento solleva dal fondo seccato del lago questi residui, con dei grossi problemi di salute per le popolazioni che vivono nei dintorni. Però oggi noi dobbiamo fare i conti, appunto, non con i problemi degli antichi romani e neanche con quelli dell'Unione Sovietica, ma quelli della situazione oggi, che hanno forme, quelle di oggi, che sono una combinazione di capitalismo, nazionalismo, perseguimento dell'interesse privato a scapito di quello pubblico, anche utilizzo del potere pubblico a beneficio privato. Ecco, queste sono le nostre sfide. Come ogni periodo ha avuto le sue, queste sono le nostre. Ecco. E penso che non dobbiamo rimpiangere le sfide dei periodi passati, come Liliana Segre ci ricorda spesso e volentieri. Ecco. Quindi, avanti, questo è il nostro campo di battaglia. Sapete, quando si parla di economia e di ambiente, un soggetto chiamato in causa sempre è il prodotto interno lordo. Questo indicatore della quantità di produzione di un intero sistema economico. Il problema più grosso, poveretto, non è lui, ecco, ma l'averlo associato a questa frase in inglese è più è meglio, bisogna fare di più. Vediamo l'immagine che viene dopo, pozzi di petrolio. Questo prodotto interno lordo è così congegnato che più petrolio viene estratto negli Emirati del Golfo e più aumenta il prodotto interno lordo. Quindi tutti diciamo bene, si è prodotto di più, l'economia va bene, abbiamo creato valore. Quando in realtà tutti capiamo che vendere il petrolio che c'era sottoterra è un po' come una famiglia che va avanti vendendo i gioielli della nonna che gli ha lasciato, ma che dopo un po' spariranno. In realtà la colpa non è del prodotto interno lordo, che è nato come un indicatore di produzione e che non è congegnato male, ha qualche difettuccio, qualche impresa, ma era nato per, durante la Grande Depressione degli anni 30, per far capire quando l'economia avrebbe avuto una ripresa rispetto al crollo, al blocco che c'era stato precedentemente, e per misurare questo. Ecco, noi l'errore collettivo è stato di considerare questo indicatore la sintesi di tutto ciò che di buono e di augurabile un sistema economico, e non solo economico, può avere. Ecco, e questo naturalmente porta degli assurdi. Ancora nel 1966 un autore molto originale, Kenneth Boulding, fa questa contrapposizione tra l'economia della navicella spaziale e del cowboy. Vediamo pure le due immagini. La Terra, dice, è come una navicella spaziale che ha delle riserve limitate di materie prime e anche di serbatoi dove scaricare i rifiuti. Quando su una navicella spaziale si fanno i conti a fine giornata, che sarebbe come quando si calcola a fine dell'anno il prodotto interno lordo, cioè, non è che ci si rallegra per il fatto che quel giorno sono state prodotte quantità di cibo maggiori del giorno precedente, che poi magari o sono state sprecate o c'è stata sovranutrizione degli astronauti, che invece devono stare misuratissimi. No, anzi, la logica è un'altra. Si cerca di soddisfare le esigenze degli astronauti prelevando meno possibile dalle riserve di scatolette o bottiglie e cercando di creare la minor quantità possibile di scarti che poi dopo non si sa come smaltire. Ecco. Invece noi ci comportiamo, e lì i cowboy e i bisonti, come gli esploratori del Grande West, che potevano permettersi, se avevano un po' di fame per cena, di ammazzare un bisonte, arrostire una coscia, mangiare un pezzettino, buttare via il resto. Tanto poi ci sono gli avvoltoi, che magari per fare fuoco buttano giù una sequoia, ne usano qualche rametto, tanto il bosco si ricrea. Ecco, ma noi non siamo in quella situazione, siamo in una navicella spaziale. E noi oggi facciamo quello di questo cowboy sprecone, lo facciamo scientificamente con tutta la nostra organizzazione. E più materia minerale o organica riusciamo a prelevare, macinare e sfornare sotto forma di prodotti commerciabili, più ci consideriamo bravi. E diciamo quest'anno 2,5% più dell'anno scorso. Se poi quei prodotti finiscono in discarica o anche senza essere stati neanche usati o mangiati, questo non ha niente a che fare con la misurazione del successo che noi attribuiamo a noi stessi quando siamo riusciti a trasformare e confezionare quantità maggiori. Questa non è l'unica cosa assurda che facciamo. Noi oggi premiamo chi arraffa risorse naturali preziose, magari riesce a farsi dare delle concessioni a condizioni di favore, magari preleva, pompa più del pattuito perché tanto il governo locale non è in grado di misurare e ce le viene a vendere facendo grandi guadagni. Ma se noi ci pensiamo bene, sarebbe come se noi permettessimo che in una città qualcuno vada a portar via legname da qualche edificio pubblico non sorvegliato, non so, magari una palestra che adesso non si possono usare, magari prende tutto il legname del rivestimento e lo va a vendere per le case, per guadagnarci. E noi gli diciamo, bravo, quanto attività economica tu hai fatto. Ecco, gli facciamo pure le lodi. Tra l'altro, in questo modo, il prezzo di queste risorse naturali, prelevate eccessivamente, è tutto sommato abbastanza abbordabile. E quindi ne acquistiamo quantità innecessariamente grandi. Pensiamo solo a una cosa, che nonostante tutti sappiamo che bisogna ridurre l'impiego di combustibili fossili, il peso medio delle automobili che acquistiamo continua a crescere vistosamente. Negli Stati Uniti siamo a 1.800 kg, in Europa a 1.500. No, sono ancora forse due o tre cose che devo aggiungere. Appunto, una è che è da ripensare allo stesso concetto di produzione. Noi come la descriviamo la produzione? Noi immettiamo questo o quest'altro input, no? Quindi le materie prime, i fattori della produzione, il lavoro, e otteniamo un output, una cosa che ci interessa che possiamo vendere. Ecco. E se il prezzo di quello che possiamo vendere è maggiore di quello che abbiamo dovuto comprare, diciamo che abbiamo creato valore. E così poi questo finisce anche nella contabilità nazionale. Ma in realtà non è questo quello che è avvenuto. Non è questo semplice trasformarsi di qualcosa in altro. Quella che è avvenuta è una trasformazione molto più complessa, non solo delle materie prime, ma anche dell'acqua, dell'aria, del terreno, del paesaggio, dei suoni, da quelli del bosco a quelli dei macchinari. E se si tenesse ben conto di tutto questo, in vari casi, se facessimo i conti, arriveremo alla conclusione che non abbiamo creato valore, ma abbiamo distrutto ricchezza, se diamo una valutazione ragionevole, anche in termini monetari, a tutti questi altri effetti che tendiamo a dimenticare. E anche il concetto di cosa sia un bene è da ripensare. Noi come facciamo? Se è utile a una persona, che quindi è disposta a pagarlo, lo consideriamo tale. Ma spesso questo oggetto è utile a qualcuno, ma è dannoso per qualcun altro. Vediamo l'immagine della pistola, cara forse al dibattito americano sulla vendita delle armi. Se io magari sono anche in conflitto col mio vicino e lui va a comprarsi una pistola, possiamo considerare questo un bene, quindi che si somma agli altri beni, creando il valore complessivo dei beni che la società ha ottenuto in quell'anno? Beh, insomma, io qualche dubbio ce l'avrei, soprattutto se questo vicino è un personaggio anche magari un po' una testa calda. Ecco, ma forse un caso meno estremo è il bene automobile, o uso dell'auto per spostarsi. Al suo proprietario farà comodo, ma dal punto di vista degli altri, ognuno che si compra una macchina, per gli altri è un peggioramento di qualità dell'aria, aumento di rumori, sicurezza delle strade. Insomma, non è così ovvio che per la società nel suo insieme quello sia un aumento netto, un bene in più da sommare alla ricchezza creata. E naturalmente è così una miniera che fornisce qualcosa di desiderabile a qualcuno, ma provoca devastazione a danno di qualcun altro. Ecco. Però noi continuiamo tranquillamente a sommare tutte queste cose, accontentandoci che qualcuno le consideri utile. Ma la società non può lasciare che le scelte che interessano più persone siano lasciate alla valutazione solo di qualcuno, quello che ne ha più vantaggio. Ho ancora una contraddizione, se avete ancora, se non vi siete troppo demoralizzati. Ricordo il racconto di un personaggio che ho conosciuto a Treviso molti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorda, Agostino Bano. Negli anni '80 andò in Asia orientale, siccome era tipo originale, ci andò in treno, ci mise 15 giorni attraverso la Siberia, la Cina, eccetera. Io restai colpito dal racconto che durante il viaggio lì la gente aveva trovato in treno, giorni in treno, la gente sputava sul pavimento e poi magari si buttava anche i resti del pollo che aveva sgranocchiato. Poi di notte, quando era stanca, si metteva tranquillamente stesa per terra sul pavimento a dormire. La cosa mi fece inorridire. Eppure, passiamo all'immagine successiva, quello che noi facciamo non è molto diverso, perché noi sporchiamo in tutti i modi acqua, fiumi e spiagge e poi magari vorremmo anche andarci a fare la nostra, come quella persona che si vede lì, forse piegata a raccogliere forse uno di questi tanti detriti, e poi ci troviamo in questa maniera. Quindi non siamo molto più avveduti di queste popolazioni abbastanza primitive di cui raccontava Agostino. Ecco, allora, il mio scopo di questa sera non era tirare giù di morale chi mi ascolta con riconoscimento delle cose storte. Dico tanto più che oggi sono fresco di questa bella presentazione di oggi pomeriggio, di questa bellissima, diciamo, esperienza di modo di lavorare pieno di passione e di compassione. No, invece penso che sia importante cambiare gli occhiali con cui la società si è abituata a guardare i fenomeni economici, perché capiamo che sono degli occhiali che vanno sostituiti, diciamo, quantomeno diciamo sono rimasti un pochino indietro di diottrie rispetto allo stadio del nostro ambiente oggi, rispetto al quale dobbiamo avere degli occhiali adeguati. È importante farlo per poterci preparare al cambiamento necessario. Ecco, che sia necessario il cambiamento mi sembra chiarissimo. È necessario sul versante ambientale, è necessario anche su altri versanti, la disuguaglianza, ne cito solo due, la disuguaglianza e gli spostamenti di popolazione, che tra l'altro proprio il cambiamento climatico renderà sempre più necessari, inevitabili e massicci. Su questo, le due encicliche a cui mi è stato anche suggerito di fare riferimento, Laudato Si e la Fratelli Tutti, sono molto esplicite, molto chiare su questo cambiamento. Ma allora, rispetto a questo cambiamento che ci preoccupa, anche perché non sappiamo in che cosa consisterà, e lo si capirà solo per strada, noi possiamo, e a questo anche ci invita il Papa, essere con le nostre azioni, anche sostenendo l'una anziché l'altra proposta politica, noi possiamo essere non i trascinati loro malgrado che puntano i piedi, ma piuttosto i promotori, i trascinatori, i facilitatori di questo grande cambiamento di cui oggi c'è bisogno per le generazioni future, ma forse già per la nostra. E magari nel far questo metterci anche la passione. Ecco, naturalmente questo è un tema su cui, adesso io ho parlato di economia anche perché sono più legato all'esperienza dell'economia di comunione, l'inondazione sorella che è quella della politica, il Movimento Politico per l'Unità, è già da tempo che si è mosso su alcuni di questi temi e quindi in un certo senso abbiamo anche delle indicazioni di cosa si può fare, come ci si può muovere. Ecco, sento che queste due encicliche, che vi invito a leggere perché sono bellissime, ci chiamano a fare questo e forse insieme è più facile farlo e prepararsi anche interiormente a farlo. Ecco.
Grazie Benedetto.
Grazie Benedetto. Adesso io darei la parola a Claudio, se ha voglia, se non è stanco, mentre Stefano e la Bertilla verificano un po' se stanno arrivando domande, insomma.
Ok. Grazie. Allora, Pedro, se Maria Daniela mette per tutti quelle quattro slide che ho preparato, possiamo... Intanto mi ha colpito molto la, stavo per dire, consueta serenità con cui Benedetto ha trattato cose piuttosto spinosette. Lui le ha trattate dal punto di vista dell'economia. A me è parso anche che lui sia riuscito a solleticare almeno la mia di coscienza, perché facevo subito, mentre lui parlava, una sorta di rapida verifica delle emissioni di questa casa in atmosfera, soprattutto dunque d'inverno, del consumo energetico di questa casa dove vivo, della dimensione del risparmio di quanto non necessario per la vita e soprattutto per quanto riguarda la misurazione concreta mensile delle mie disponibilità rispetto a quello che potremmo definire, ma l'ha definito tantissimi secoli fa Giovanni Crisostomo, uno dei padri della Chiesa, vescovo di Costantinopoli, il bisogno reale dei fratelli. Lui lo impostava in termini di analisi della proprietà, ma Benedetto qua mi correggerà se sbaglio. Qui noi adesso lo verifichiamo invece in termini di approfondimento di che cos'è questa compassione di cui stasera si tratta insieme a Benedetto, direi, perché addirittura una delle mie slide lui è riuscito, come la battaglia navale, no? A centrarla, non a fondarla, ma l'ha beccata per quanto riguarda la Fratelli Tutti. Sarò molto breve, perché dato che lui ha già detto tantissimo, a me non resta altro che sottolineare qualcosa che ritengo importante. Lui ha detto, cerchiamo di leggere se possibile, l'ha Laudato Si, diamoci il tempo che serve, ci sono degli strumenti anche messi a disposizione dalle diocesi per approfondire, ci sono molte cose già su YouTube, e anche la Fratelli Tutti, che è un po' più impegnativa, nel senso un po' più vasta, tra virgolette, come temi abbracciati. Però tutti quanti avete assistito, penso, almeno sentito alla radio, dell'evento ultimo che Papa Francesco è riuscito a consacrare, oserei dire, no? Nella storia del papato e dei papi degli ultimi 30-40 anni, il viaggio in Iraq. La cosa apparentemente non c'entra e invece c'entra assai, perché questa compassione di cui stasera si voleva con voi, su cui si voleva con voi riflettere, è stata testimoniata al mondo intero da questo Papa che di fatto, come tutti gli ultimi papi, da Giovanni XXIII in poi, ma non si può escludere l'azione di papi come Leone XIII a fine XIX secolo, 1800, e altri, che hanno dato un contributo a capire che cosa ci sta a fare un cristiano, che cosa ci stanno a fare i cristiani sulla terra. Il cristiano è colui che esprime, rappresenta il cuore di Cristo che soffre, tra virgolette, nel senso che compatisce, perché la parola compassione è una parola composta da cum e passio. Quello che il fratello soffre. Giustamente è stato ricordato da Benedetto che il Papa nella Fratelli Tutti mette a fuoco la parabola del buon samaritano. Questo viaggio in Iraq era, vi ricordate, desiderio addirittura di Giovanni Paolo II, santo adesso, di poterci andare, ma sempre per quel motivo. Questa manifestazione di questa grande compassione del cuore di Cristo che il Papa rappresenta, oltre a rappresentare l'unità della Chiesa cattolica per adesso, dato che siamo in cammino con l'ecumenismo verso l'unità più grande, più estesa, a dare conto che Gesù è presente nella storia. Quando Benedetto parlava, per me è stato come sentirmi raccontare che cosa dovrei essere, essendo io uno di quei cristiani, di uno dei primissimi documenti dei primi secoli della Chiesa, dove si descrive esattamente che i cristiani sono come tutti gli altri per quanto riguarda gli usi, tra virgolette, cioè tutti i cristiani come i non cristiani, cioè come i pagani, si sposano, lavorano, fanno affari anche se sono commercianti, eccetera. Però quello che li fa diversi è questa capacità di sentire ciò che sente Cristo per le persone, in questo caso addirittura per i popoli, per l'intera umanità. Per cui Benedetto mi ha come reimmerso nella mia vocazione, uno, di cristiano battezzato, due, di volontario dell'opera di Maria. Ho scritto alle radici sorgenti della compassione, perché si può capire qualcosa se si va a vedere in che cosa consiste lo specifico portato da questo che noi chiamiamo Francesco, perché lui ha deciso di chiamarsi così, ma piano piano si incomincia a capire perché ha deciso di chiamarsi così, non semplicemente per la povertà di cui Francesco è stato espressione, perché l'ha scelta come Madonna povertà, ma perché del carisma che Francesco ha rappresentato per la Chiesa intera c'è un bisogno estremo nel momento in cui si scopre che, e lo scopriamo noi, non c'era questo problema ai tempi di San Francesco, ed ecco qua la profezia, il cristiano è colui che riesce a sentire anche il creato come a lui affidato dal punto di vista della custodia, dell'ordine, della capacità di risparmio, ci diceva Benedetto, delle risorse, dell'energia, perché c'è una comunione più grande che deve poter beneficiare di queste nostre scelte anche solo a livello personale. Poi se siamo in tanti, se siamo in di più, meglio ancora, però voi sapete che il mare è fatto di tante gocce. Ho messo anche profezia di Francesco, perché penso sarete d'accordo, che ciò che leggerete, e forse qualcuno ha già letto, nella Laudato Si e nella Fratelli Tutti, io tra poco vi suggerirò anche la Querida Amazzonia, è qualcosa che non si avvera da qui a domani, che non si avvererà in tempi corti o brevi, insomma, che siano. Perché? Perché i processi, l'ha accennato soltanto Benedetto, i processi economico-politici che vanno messi in essere, le famose strutture sociali di peccato di cui già all'inizio degli anni 90 parlava Papa Giovanni Paolo II nella Sollicitudo Rei Socialis, quelle strutture là di peccato vanno modificate. L'industria delle armi, l'ha ricordato il Papa proprio, ritornando in aeroplano dall'Iraq, vanno ripensate con tutta la problematica che c'è sotto. Perché io ricordo anni fa, ma tanti anni fa, a Roma, durante un congresso dei volontari, il dramma dei volontari della nostra zona di Lombardia, dove c'è l'industria della beretta. E non era una cosa semplice, là si parla di posti di lavoro, qualcuno pieno di speranza parlava di riconversione industriale, cioè tutte problematiche grosse, enormi se volete, però che oggi, guarda caso, la natura incomincia a presentarci come non più eludibili. Cioè mentre tanti anni fa o 30 anni fa si poteva ancora dire ma no, ma c'è ancora un margine di, ecco, no? Di tempo. No, non c'è più tempo, lo sapete già anche voi. Gli scienziati hanno detto 8, non 10, 8 anni e noi non saremo più in grado di far tornare indietro per quanto riguarda il surriscaldamento globale del pianeta Terra, si parla di anidride carbonica, l'attuale situazione che diventa o diventerebbe o diventerà catastrofica. Giustamente Benedetto ha accennato al fatto che milioni, si conta dai 60 agli 80 milioni di persone, si dovranno spostare, non è che si potranno spostare, si dovranno spostare perché la desertificazione piuttosto che l'innalzamento del livello dei mari e le risorse che eccetera, eccetera. Torniamo a Francesco. In che senso è profetico il messaggio di Francesco con la slide? Diciamo che la Sacra Bibbia, in questo caso il Salmo 84, Isaia in questo caso, che fa eco al salmista, ci pone davanti agli occhi sempre una duplicità di dimensioni. La dimensione di colui che crede, come ci ricordava prima il nostro Benedetto, di poter fare il cowboy. I cowboy non esistevano al tempo della Bibbia, però se pensate da dove sono nati, il lontano ovest, no? La terra promessa dei cowboy, ecco, o meglio, dei grandi finanzieri che poi hanno fatto seguito molto più furbescamente dei poveri bovari, ecco, che oggi si possa ancora pensare che una qualche forma di giustizia possa essere partorita da menti umane, fossero anche i più grandi filosofi, i più grandi economisti, non so se è d'accordo a questo riguardo Benedetto, non ne andiamo fuori, non ne andiamo fuori, perché l'intera storia della civiltà occidentale sta dimostrando che noi da soli, cioè senza Dio vuol dire, cioè senza la parola di Dio, per essere proprio brutalmente espliciti, non possiamo cavare un ragno dal buco. E non per il semplice motivo che siamo tendenzialmente egoisti, ma guarda che triste sti poveri occidentali che hanno sofferto tanto, hanno costruito addirittura tutto il fenomeno del neocolonialismo, perché si stava troppo male in Europa, bisognava in qualche modo andare a trovare risorse nei paesi africani, in Asia, eccetera, in America Latina. Questo modello cowboy, semplifichiamolo così, la natura ci sta dicendo, ce l'ha detto prima, ce l'ha ricordato Benedetto, non funziona più. Allora quale altro modello potrà funzionare? Modello di riferimento intendo, perché non serve essere credenti, penso siate d'accordo. Tutti possono però leggere la Bibbia. Salmo 84, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Isaia 45:8, stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. Ripeto, anche i non credenti possono, tra virgolette, abbracciare o scegliere di abbracciare un modello di esistenza e di sviluppo, dunque se poi si parla di grandi paesi, di interi continenti, che non sia più quello del cowboy. Qui due parole in spagnolo, por arriba, dall'alto, por abajo, perché già nella Bibbia ci sono cose che scendono dall'alto, secondo la Bibbia la verità deve germogliare dalla terra, e dalla terra, come querida Amazzonia ricorda, non germogliano solo frutti, diciamo erbe e quant'altro, ma deve germogliare addirittura la verità. E la giustizia, se andate a vedere, farà la stessa cosa ma piovendo dall'alto. Perché? Perché qualcuno, sono credenti, gli autori del Sacro Testo, ha sempre ritenuto che la giustizia è il primo appellativo di Dio. Solo Dio è giusto, non le Nazioni Unite. Non gli stati, pur bene intenzionati, riescono da soli e riusciranno da soli a fare giustizia rispetto alle attese di milioni e di milioni di esseri umani. Andiamo avanti di un anno. Qui c'è un testo per chi volesse riuscire a interpretare le encicliche del Papa che ha citato Benedetto, compresa la Querida. Poi troverete questo PDF sempre sulla nostra Focolari Veneto. Un sacerdote milanese, il quale ha fatto la sua tesi su questo argomento, dove lui, andiamo avanti ancora, sottolinea, notate solo i testi che sono contornati di arancione, la filosofia che c'è sotto a questa compassione nei testi di Francesco è ispirata in qualche modo a quello che noi potremmo dire una filosofia e teologia dell'America Latina in cui lui è cresciuto, in particolare un filosofo, Scannone, ma è un gesuita anche lui, insomma, no? Dove per la prima volta nella storia della filosofia mondiale si incominciano a leggere termini come ternura, in spagnolo ovviamente, no? Cariño, ternura vuol dire tenerezza. Qualcuno si ricorderà, non temete di lasciarvi coinvolgere, lui ha usato il termine partecipare, questo in Portogallo, alla rivoluzione della tenerezza. È tenerezza nei confronti degli ultimi, soprattutto dei deboli, ma è anche quello sguardo di tenerezza che dovremmo poter lanciare sulla natura, vedendola soffrire così immensamente, soprattutto per quanto riguarda gli esseri viventi, cioè gli animali e le piante, ma un po' tutto, sembra quasi che colui che si doveva occupare del giardino, cioè l'uomo, creato per essere colui che si prendeva cura del giardino, della terra dunque vuol dire, ha abbandonato tutto e ha deciso di fare dell'altro, anzi di usare tecniche di sfruttamento, di violenza, di manipolazione e quant'altro. Per cui questa modalità nuova di sentire la natura, di sentire noi stessi in quanto inseriti nella natura, in quanto parte della natura, e di sentire i fratelli, la tenerezza ha la capacità, in fondo, vigorosa e mite di riportare la vita quotidiana lungo la via di un umanesimo postmoderno, sanamente affrancato dal mito dell'uomo vincente, dall'uomo cowboy, d'accordo? Passioni tutt'altro che appartenenti a una visione debolistica della vita, ternura, cioè tenerezza, e cariño, vuol dire affetto, amore, tante cose che qui sono spiegate, poi le trovate, davvero sono sottolineature antropologiche dell'ethos culturale latinoamericano. Cosa vuol dire? Che da quello che io ho capito per prepararmi stasera a parlare a voi, non ci sono bastevoli categorie in Occidente, cioè vuol dire Europa e Stati Uniti d'America, Canada, per riuscire a capire l'ethos culturale latinoamericano, importante per noi, ma anche ovviamente in prospettiva futura per l'umanità che verrà dopo di noi. Per cui lui non ha fatto altro che riattingere con la categoria di popolo, pueblo in spagnolo, che il popolo, secondo questi pensatori dell'America Latina, ha un riferimento che è il noi, in spagnolo nosotros. Mentre noi occidentali, europei soprattutto, con Descartes in Francia, cogito ergo ego sum, cioè io penso dunque esisto. Mica detto che sia vero. E se ci fossimo sbagliati per 500 anni, quasi, ormai sono 500 tra poco, E se invece fosse il nosotros, estamos, che dovrà farsi strada, tutto il resto io lo rinvio all'utilizzo che voi vorrete fare, se deciderete di farlo, a questo PDF che trovate su Focolari Veneto, e lascio, chiudo subito, per dire che cosa? Che alla fine il messaggio di Papa Francesco è qualcosa che ci viene da un dono grandissimo che ci sta facendo il nostro Signore Gesù Cristo, che non ha deciso di abbandonarci in questa congerie terribile di problemi, che un po' sono politici, un po' sono finanziari, un po' sono ambientali, un po' questi un po' qua sono tutti un po' pesanti, ma Gesù Cristo si sta interessando a noi e concretamente lo fa attraverso questa figura, Papa Francesco, Papa dei Cristiani Cattolici. Con buona pace, e lo dico, voi sapete che a volte sono anche, spero sanamente polemico, dei miei fratelli cristiani integralisti cattolici, che non hanno fatto altro che dire, ecco anche i giornali, che il Papa doveva invece risparmiare i soldi perché andare in Iraq è dispendioso, doveva risparmiarli per darli ai poveri. Questa frase qua mi è stata suggerita da qualcuno, l'ha detta anche Giuda al momento in cui Gesù si è fermato ad accogliere con compassione infinita quella donna convertita, Maria Maddalena, la Maddalena, e aveva versato lo sproposito di valore di olio profumato sui suoi piedi. Non serve a nulla, dunque, lo dico proprio per quei fratelli cosiddetti integralisti cattolici, dire come ha fatto Giuda, ma Gesù doveva invece risparmiare quei soldi e ordinare alla Maddalena di consegnargli il profumo che lei ha versato sui suoi piedi, onde non rischiare di cadere anche noi cattolici, non integralisti, spero, nel rischio che è stato segnalato dal Papa Francesco, che non era ancora stato eletto. Perché voi sapete che prima di eleggere un Papa ci sono delle conferenze che fanno tra di loro, no? Nell'intervento di Papa Francesco lui ha parlato di una mondanità spirituale che tutti noi rischiamo di caderci dentro in trappola, perché ci consideriamo, ad esempio, bravi. Noi ci consideriamo bravi perché andiamo a messa, siamo onesti, noi siamo addirittura focolarini. Attenzione al rischio della mondanità spirituale, che lui definisce, in quel caso definiva, poi l'hanno anche eletto Papa qualche settimana dopo, il rischio più grave che può correre un cristiano. Essere dunque capaci di quella compassione per i fratelli oggi, in questo nostro ambiente, in questo nostro oggi della storia. Grazie.
Grazie Claudio. Allora, sono le 10:15, penso che Stefano e la Bertilla abbiano preparato e analizzato le domande che sono arrivate. A te la parola e a te Bertilla.
Ok, allora, ciao, grazie a Benedetto e grazie a Claudio per i loro interventi. Inizio con una domanda per Benedetto. È Beppe che te la pone e anche più quesiti e chiede: quando dunque un bene è davvero utile? Esistono parametri precisi che possono identificare un bene utile e un bene inutile? Cos'è l'utilità o l'inutilità di un bene buono o un bene cattivo?
Possiamo rispondere subito, Benedetto? Ci sono altre 4 domande.
Attiva il video, Benedetto. L'audio, scusa. L'audio.
Volevo risparmiarvi i miei starnuti, io ho staccato. Forse meglio tutte e 4 insieme? Magari sì. Si possono collegare, va bene?
Così poi distinguiamo. Ecco.
Sì.
Maria Daniela chiede: da dove partire per aumentare un po' le nostre diottrie nel guardare la realtà economica e magari non solo stare a guardare, ma anche mettere le mani in pasta?
Continuo con Fabiola, che invece chiede qualche suggerimento per trasmettere questi messaggi e far massa critica rispetto a chi per interesse o convinzione o indifferenza sottovaluta o nega queste realtà.
Federico dice: l'economia di comunione è davvero una speranza grande, ma come può trovare la forza di combattere un sistema neoliberista fondato sulla speculazione finanziaria che mira a dominare il mondo?
Ecco, poi ci sono delle riflessioni, ma forse possiamo, immagino, rispondere a queste domande, perché penso che abbiamo già parecchia canna al fuoco.
Forse comincio forse da quella che mi viene più facile. O meglio, le varie cose messe insieme, soprattutto le ultime tre, da dove partire però per aumentare le nostre diottrie e mettere le mani in pasta? Come trasmettere questi messaggi e come trovare la forza di fronte alla speculazione? Hanno a che fare con i diversi modi di azione che sono possibili. E allora, uno è quello appunto culturale, di cambiare la visione delle cose. E la visione di oggi, io ho fatto delle critiche che possono sembrare, vedete, anche banali. Dice: possibile che tante teste fine non sono riuscite da soli a farsi queste critiche? Ecco, in realtà c'è negli studiosi che hanno voluto occuparsi di questi temi la consapevolezza delle cose che io vi ho detto. Però quello che è stato sorprendente è stato il poco interesse a voler, diciamo, sviluppare, sottolineare, portare all'attenzione di tutti sistematicamente questi aspetti. E naturalmente è chiaro che tra quelli che non vogliono vedere ci sono quelli che traggono vantaggio dalla situazione di oggi, perché ho parlato di sfruttamento delle risorse naturali minerarie. Certamente quello è un grandissimo business. Purtroppo ha avuto, quello del petrolio, ha avuto un forte appoggio politico. Abbiamo avuto dei presidenti degli Stati Uniti che erano petrolieri, quando invece, io dico, forse anche dal punto di vista strategico e politico, per gli Stati Uniti e per tutto l'Occidente sarebbe stato molto meglio accelerare il processo di liberarsi dalla schiavitù del petrolio, quindi trovare energie alternative, perché questo avrebbe ridotto il nodo del Medio Oriente, dove è concentrato tutto il petrolio, di cui noi abbiamo una fame smisurata. Ecco, quindi si poteva capire che cercare energie alternative fosse sicuramente vantaggioso per gli Stati Uniti e l'Occidente, però non è avvenuto, e forse appunto perché queste riflessioni sui danni della combustione, degli idrocarburi, ecco, certamente non facevano comodo a chi ha già degli interessi ben concentrati nel settore petrolifero, analogo al problema degli interessi nelle armi. Comunque, diciamo, non c'è stata una prontezza nel voler far evolvere questo nostro modo di guardare all'ambiente, e quindi una delle strade è quella culturale, ecco, quindi di diffondere. Certo, come trasmettere, dice Fabiola, non vedo un solo modo, e naturalmente qui c'è, diciamo, sono tutti i livelli. C'è chi lavora a un livello più di studiosi, che parla ad altri studiosi per cercare di far evolvere la visione degli studiosi. C'è chi traghetta le riflessioni degli studiosi a un pubblico più largo, poi bisogna arrivare appunto anche alla televisione, diciamo, ai mezzi di comunicazione di massa. C'è da lavorare a tutti questi livelli. Ecco. Il Papa ha dato una spinta decisiva, oggi è di fatto diventato un leader sul voler prendere molto sul serio il tema dell'ambiente. E quindi anche noi come cattolici, anche come cristiani, cioè abbiamo un ruolo da svolgere insieme a tantissimi altri, perché per fortuna esistono moltissimi gruppi, circuiti in cui girano scritti, libri, eccetera, che la sensibilità ce l'hanno. E, ecco, trovare la forza di fronte alla speculazione. Certo, però qui la forza in buona parte deve dare alla politica. Ecco. La politica può fare tante cose. Noi vediamo, pensiamo per esempio al fatto di avere un'Europa unita. L'Europa unita ha insieme una forza tale da poter tenere testa ai grandissimi poteri mondiali. Adesso mi vengono in mente per esempio quella battaglia che ha fatto l'Unione Europea contro era Apple che sposta i profitti verso i paesi in cui non è tassata o è tassata meno, e trova sempre qualche paese che dice: purché tu venga qua ti facciamo uno sconto gigantesco di profitti. Ecco, capite? Sono quei giochi che le grandissime imprese sono in grado di fare quando si trovano di fronte un potere politico debole e diviso in tanti staterelli, mentre i grandi poteri economici oggi hanno la dimensione del mondo. Ecco. Quindi la politica è, sia a livello nazionale e ancora di più a livello sovranazionale. Questo è ovviamente la stessa Europa Unita, è ancora a sua volta relativamente piccola rispetto a alcuni di questi problemi, ma è già un grosso operatore. E rilanciare il multilateralismo, sapete, è stato un po' un tema di questo periodo. Gli Stati Uniti nei 4 anni passati hanno un po' rinnegato l'idea del multilateralismo, cioè di cercare la risoluzione di problemi attraverso momenti in cui tanti paesi, tutti i paesi sono chiamati in causa, pensando che a un paese forte come gli Stati Uniti il bilateralismo, cioè faccio i contratti con un paese alla volta, naturalmente essendo molto forti gli Stati Uniti, sembrava questa una strada vantaggiosa. Ma io penso che i problemi sono ormai così complessivi a livello mondiale che risolverli uno a uno non sia certamente la strada giusta. Quindi una grande spinta verso la collaborazione a livello sovranazionale, questa è una delle cose a cui penso la politica è chiamata, ecco, perché altrimenti si gioca a come si dice, con armi impari, perché l'Italia da sola nei confronti di queste grandi, grandissime imprese a livello mondiale è troppo piccola, e già l'Europa.
Benedetto, hai 2 minuti e mezzo.
Ok, così diciamo la domanda sull'utile e l'inutile, che è più difficile. Allora, diciamo, tradizionalmente è stato lasciato alla scelta delle persone di decidere cosa è utile e cosa è inutile. Io penso che questo sia anche giusto. Non deve essere qualcun altro a dire se, che so io, l'arte, la musica, che non sono indispensabili per mangiare, siano importanti per una persona anche se non è ricchissima. avete capito il rischio che qualcuno dall'esterno dica tu devi avere questo, questo e questo. Quindi il fatto di lasciare agli individui stabilire cosa è utile per loro mi sembra sano. Il problema è, il primo passo è di far emergere tutti i casi in cui l'utilità per me è fonte di danno per gli altri. Ecco. Quindi rispettiamo il fatto che tu desideri una certa cosa, ma naturalmente l'importante è che tu non la faccia caricando di danni e di spese gli altri. Ecco, questa è la sfida grandissima di tutta la tematica dell'inquinamento in tutte le sue forme, dall'acqua, all'aria, ai rumori, fino a questo mega inquinamento globale che è il problema del riscaldamento globale. Ho qui una nota, insomma, da un certo punto di vista positiva. Sulle tematiche dell'inquinamento, alcuni paesi hanno fatto grandi passi avanti. I grandi laghi degli Stati Uniti erano molto più sporchi negli anni 70 di adesso. Ma perché? Perché lì c'è un'autorità politica che, se vuole, può fare. E la grande sfida oggi è nei beni pubblici globali. Ecco, quindi il riscaldamento globale ovviamente non è sotto il controllo neanche degli Stati Uniti. A parte che se ne sono preoccupati meno degli altri, purtroppo, con l'amministrazione precedente, ma questa è la grandissima sfida, è che abbiamo dei temi che richiedono la collaborazione di tutti. Oggi no. Il futuro, diciamo, non è nei beni privati, ovviamente bisogna distribuirli perché ci sono tanti a cui mancano, ma la quantità di beni privati disponibile ce n'è, e la sfida grande è sui beni pubblici, i beni comuni.
Grazie Benedetto. Intervengo molto velocemente, ci sono arrivati molti contributi che vorrei velocemente indicare da parte di Beppe che ci segue dalla Sardegna e che salutiamo. E lui segnala che dice le famiglie nostre possono essere competitivamente virtuose. Noi facciamo molti convegni, moltissimi, ma non sfruttiamo la nostra forza reale, una forza comunitaria intelligente e coeducante. Dicendo, da quello che comprendo, che noi abbiamo una capacità di fare comportamenti virtuosi che hanno un grande valore anche imitativo. I nostri ragazzi, figli, possono diventare anche educatori dei propri compagni se hanno la forza di perseguire questi comportamenti virtuosi. Ecco, e questo penso possa essere una risposta a quella proposta da Beppe dal basso. Da cosa possiamo cominciare a fare noi? Ecco.
Certo.
Bene, abbiamo fatto le 10:30. Allora, io vi ricordo che le due chat su WhatsApp rimangono aperte per le vostre riflessioni e domande che poi verranno girate a Benedetto le domande, che quindi dopo lui avrà, ci farà la bontà di rispondere, diciamo così, quando nel suo tempo. Ci si vede al prossimo incontro che vi propone Marika.
Ora il prossimo incontro sarà l'8 aprile, quindi già dopo Pasqua. E il tema sarà la creatività del laico testimone della fede nel contesto odierno. Interverranno Valentina Gaudiano oltre a Claudio. Sottotitolo di questo tema, molto, molto importante, personalità e socialità, filialità costitutiva e fraternità, l'esercizio della libertà e la creatività in una prospettiva ispirata al pensiero riconoscente di Klaus Semmerle e all'ortoprassi trinitaria del carisma dell'unità di Chiara Lubich. Quindi fra poco più di sì, meno di un mese ci rivedremo, risentiremo. E magari tutte le cose pratiche mi pare che Pedro le ha dette, cioè ricordiamoci di questa chat che rimane aperta per un paio di giorni.